Traduzione di una conferenza originariamente tenuta in pubblico da Ron Hubbard il 10 novembre 1952. Il titolo di questa conferenza è Le logiche dalla 1 alla 7. Questo nastro dura 69 minuti. Prodotto da Golden Era Productions. Le logiche sono quanto segue. Le logiche sono un metodo di pensiero. Esse sono valide per qualsiasi universo o per qualsiasi processo di pensiero. Non devono necessariamente essere pertinenti. Semplicemente disobbedendo a una logica si possono ottenere le più incredibili combinazioni e questo produce randomiti nel pensare. Vi sono alcuni dati che dovreste conoscere in anticipo riguardo alla logica vera e propria e uno di questi è rappresentato dalle definizioni della logica. Quindi prendiamo tre livelli qui. Prendiamo la differenziazione e prendiamo le similarità. Nel corso generale degli eventi umani, questi dati sono stati trattati molte volte in vari modi. Troverete un impressionante rapporto su questo nell'opera del conte Alfred Korzybski, Scienza e Sanità, in un campo che viene chiamato semantica generale. Il defunto conte Korzybski ha fatto uno splendido lavoro su questo. Ha analizzato identità di spazio, identità di tempo e identità di altro tipo, e la sua analisi di base su tutto questo materiale è impareggiabile. Lo dico senza riserve, io non ho mai letto il suo lavoro, non viene detto per sembrare furbo. Il lavoro mi fu descritto attorno al 1945, mi pare. I suoi principi di base devono contenere un qualche grado di verità, perché un giorno stavo cercando di elaborare di che cosa dovrebbe consistere la semantica generale e qualcuno disse «Vedo che hai preso appunti da Scienza e Sanità». Io non ne avevo una copia, non ne ho mai avuto una copia. Ed ecco uno dei test di dati. Possono due persone prendere gli stessi dati di base e, lavorando con essi, estrapolando, per così dire, quella parola significa semplicemente ottenere un altro po' di applicazione, e poi un altro po', e poi un altro po', e poi un altro po', dallo stesso dato. Si dice estrapolare. Significa semplicemente far concordare teoricamente i dati, se si vuole usare quella parola. È una buona parola. Si dà il caso che io non ne conosca una, veramente, che esprima in modo più preciso ciò che stiamo facendo. Ma se ci sono due persone che estrapolano all'incirca dagli stessi dati e ottengono le stesse risposte, c'è una garanzia leggermente migliore della validità dei dati. E se ci sono diverse persone che fanno la stessa cosa e arrivano allo stesso punto, la situazione comincia a sembrare piuttosto buona. Oppure, se c'è solo una persona che estrapola da alcuni dati, semplicemente mette insieme dei dati e continua all'infinito a mettere insieme dei dati e continua semplicemente a lavorare, si sa che è sulla strada giusta. Ma poi si esamina la cosa, si dà un'occhiata e si vede come possiamo applicarlo e se si è o non si è d'accordo che sia sulla strada giusta. E se si vede che è sulla strada giusta, ebbene allora si prosegue e la si usa. Oppure, se si usa solamente qualcuno dei procedimenti che sono venuti fuori da questo e si constata che funzionano, allora si accetta il corpo di dati come un insieme. Io questo lo facevo un bel po'. Ora, giusto elaborando, come si pensa? Differenziazione. Il massimo della sanità mentale è la differenziazione. A questa corrisponde la dissociazione nell'insania. Ma la dissociazione è in realtà identificazione completa. E questa è completamente diversa dalla differenziazione. Una persona può riconoscere la differenza tra una sigaretta e un'altra sigaretta. Ci sono due sigarette e chi dice che sono uguali è sciatto. Alfred Korzybski, lavorando con questi dati, ha dato degli extra di cui non c'è veramente bisogno. E cioè un procedimento. Perché il suo procedimento è basato sul cercare di addestrare persone a differenziare invece di identificare. E la ragione per cui esse identificano invece di differenziare è elettronica. E la persona che è addestrata in questo modo diventa più lenta nel pensare, non più veloce. Il suo QI diminuisce, non aumenta. Questo è provato. Quindi è una proposizione meccanica. È molto meccanica. Differenziazione. Ora, avete sentito alcune persone parlare in modo non conseguenziale. Dicono, i sottomarini hanno i crisantemi a causa della birra, nessun Empire State Building, dopo tutto, e vi guardano con aspettativa. E voi dite, di che cosa stai parlando? E loro dicono, oh, ancora, mai fatto, vero? E voi dite, se fate questo a un ragazzino e il ragazzino è un ragazzino molto sveglio, lui vi guarda con aria vivace e vi dice, beh, non ci sono raggi sulle ruote. O aggiunge qualcosa come, beh, Rolls Royce. E potete andare avanti e indietro in quel modo. E c'è qualcuno che cammina lungo la via con voi, che sta ascoltando questa conversazione. Voi continuate a parlare e dite, le Rudy Golder sono tutte sul lato sinistro e questo lo fa molto lontano da lì. E lui dice, ma è sotto quel punto. E voi dite, beh, non proprio, è liquido. Voi continuate e se trovate qualche adulto che ascolti questo, egli deve avere le sue informazioni in questa forma, altrimenti non può dar loro credito. La gente ha ciò che è conosciuto come bullpen. Anni e anni e anni dopo che qualcuno ha sentito una barzelletta, può improvvisamente capirla. Ha dei dati in attesa. Sta cercando di far sì che i dati concordino con i dati. E se non ci riesce, diventa sempre più infelice. In realtà non c'è motivo per cui diventare infelice solo perché qualcuno si è avvicinato a lui. L'insegnante si è avvicinato a lui un giorno e ha detto così e cos'ha e così e cos'ha. E lui non ha fatto concordare, non ha fatto concordare, non ha fatto concordare. E andando avanti, anni dopo, all'improvviso ci arriva. L'ha tirato fuori dal bullpen. Ma in moltissime persone, particolarmente quelle persone senza il senso dell'umorismo, c'è un bullpen sempre, sempre, ma sempre più grande, finché supera le dimensioni del deposito standard della memoria. E allora questa persona vi fa un tiro. Sei sicuro di conoscere veramente quella parola? Quella parola significa veramente ciò? O direste, eccovi qui a dare una successione di idee, zzz, così, e tutto a un tratto vi fermano e vogliono non capire la definizione che avete di una parola, ma esaminare quella parola con molta attenzione. Quando fa questo, avete introdotto qualcosa nel suo bullpen. Ora, questo è sconcertante. Una persona che non è affatto preoccupata per l'esistenza non si preoccupa se siete conseguenziale o meno. Non gli importa se identificate in realtà. Potete fare qualsiasi cosa vogliate. E a meno che qualcosa che sta cercando di risolvere non si scontri con ciò che dite, egli va avanti e non ci presta nessuna attenzione. La lascia giusto fare il suo corso, la lascia scivolare, che vada al diavolo. Lui può capirla perché può valutare improvvisamente se la situazione sta diventando importante o meno. E se diventa importante, vi chiede un'identificazione del codice. Che simboli state usando? Vuole sapere precisamente che simboli sono, che cosa significano per voi, in che modo questo è plausibile esattamente, qual è la radice quadrata di tutto questo, e lo introduce in quest'altro problema. Bing! E dice, allora è questo che intendi? E voi dite, sì. Poi lo guardate per un secondo e dite, zzz, caspita, è proprio ciò che intendo a questo proposito da anni. Vi ha fatto fare qualcosa che Voltaire, secondo i suoi scritti, chiedeva spesso di fare a chi discuteva con lui. Se volete avere un dibattito con me, dovete prima definire i vostri termini. A scuola molto spesso ti insegnano che non c'è una cosa come la definizione dei termini, che ogni parola significa qualsiasi altra cosa per chiunque altro e che quindi non c'è nessun terreno d'incontro per nessuna comunicazione e così via. A volte insegnano semantica generale nelle università degli Stati Uniti. E questa è la morale generale. Nessuno può capire nessuno. E siete tutti fuori comunicazione comunque, piccolo sciocco. E per Diana vi stiamo proprio mettendo a posto. Non c'è nessun'altra intenzione, in effetti. La cosa buffa è che i termini sono straordinariamente precisi. E la cosa strana è che quando siamo vissuti ad un certo livello simile di esistenza, la nostra terminologia diventa esattamente la terminologia di altre persone. Voi non avete nessun vero problema a capirlo, ma le persone nel campo dell'insegnamento spesso desiderano giustificare la loro mancanza di comunicazione dicendo che nessuno può capire nessun altro e che vogliono dire cose differenti con tutti questi termini differenti. No, loro no. Se incontraste Shakespeare, dovreste dire, e lui direbbe, con quello intendo quello. E voi direste, oh, è di quello che stai parlando. Mettete in ordine il libro dei codici, perché non state facendo altro che sventolare segnali. Guardate Guardate un codice navale. Il codice navale dice: questa bandiera che è gialla e blu significa girare. Se sventola sotto il numero significa girare a sinistra. Se sventola sopra il numero significa girare a destra. Vedete quel segnale navale e sapete se dice di girare a destra o a sinistra. Bing bing, non ci sono dubbi. Perché le parole sono simboli di azione nell'universo MEST. Ed è solo quando riceviamo segnali molto sciatti. Supponiamo di avere questo segnale. Il pennello girare sopra il 9 significa girare a sinistra di 90 gradi. Ma il pennello girare sopra il 9 significa anche mangiare. Ma il pennello girare sopra il 9 significa anche ritirata. Tutto a un tratto inizierebbe a diventare importante, no? Così il nemico è laggiù e tu devi girare 9 per arrivare lì, o 9 girare per arrivare lì. E qualcuno sventola 9 girare e metà delle navi si ritirano. È semplicemente che quello non è un buon libro di codice, non è un buon libro di segnali. E anche la lingua fallisce in questa classificazione. E molto spesso la lingua interferisce. Omonimi. Cera. Esiste cera con l'apostrofo e cera senza apostrofo. Può diventare molto vaga, tra parentesi, la lingua può diventarlo solo quando ha degli omonimi. E si scopre che una nazione è tanto aberrata quanto usa smodatamente omonimi. Non c'è nazione più folle del Giappone. Camminate per la strada in Giappone e dite a un giapponese bla bla bliter bliter, qualcosa del genere. E lui dice: trattengo il mio fetido alito dal tuo volto, e sì, e così via. E continua a camminare. Gli avevate detto che stavate andando a casa e volevate che lui continuasse fino all'ufficio. E lui ha capito che stavate andando in ufficio e volevate andare a casa. È considerata una lingua estremamente difficile. Non è una lingua difficile. È semplice come il modo di parlare di un bambino. Davvero. È una lingua estremamente facile dal punto di vista delle lingue. Alcune delle lingue malesi sono un po' rozze. Ma nel katakana c'è un carattere enorme, che è un carattere cinese, e poi c'è una piccola roba katakana su nell'angolo. Ammesso che stia usando i termini appropriati per questo, sono passati anni da quando mi sono imbattuto in quella roba. Comunque hanno il carattere e poi dicono come si pronuncia in giapponese. Ma sapete che due giapponesi possono stare assieme e conversare tra loro per un po' e poi scoprire improvvisamente che stanno parlando di due cose completamente diverse? Scoprono questo con grande sorpresa e subito tirano fuori carta e matita e disegnano il carattere cinese per le parole corrette che stanno usando. Oh, capisco molto bene, sì, io dispiacere molto, sì. Ui, è veramente dura. Identificano e troverete che sono perfettamente felici di farlo. Rende cattiva la comunicazione. E loro sono perfettamente felici di avere una cattiva comunicazione. Non vogliono niente di meglio di quello. Se andaste là e provaste a mettere a posto la loro lingua e a dar loro nuove parole per sostenere queste, sarebbero talmente irritati con voi che di più non si può. Considerate che il katakana è composto, penso, se ricordo bene, di circa 47 caratteri. È come pescare da un cappello. Sono passati secoli da quando mi sono imbattuto in questo. Comunque sono circa 47 caratteri, qualcosa del genere, e quando li scrivono tutti non spaziano niente. Sono solo una fila di caratteri. Non ci sono spazi a separare nessuna delle parole che rappresentano. Quella frase si può leggere in qualsiasi modo. Si può leggere «il ragazzo munse la mucca», o si può leggere «vietato l'ingresso ai cani», o si può leggere «il vaporetto partirà alle 9». A loro non importa. In qualche modo si deduce di che cosa si tratta da quelle circondanti. E quella nazione ha il più alto tasso di suicidi, ha il più alto tasso di occhiali con le lenti spesse e pochi anni fa ha fatto il più suicida dei tiri mancini. È il paese più incredibile. Posso parlare in quel modo del Giappone perché in realtà sono molto affezionato ai giapponesi. Mi ha quasi spezzato il cuore nell'ultima guerra combattere contro i giapponesi, perché li considero un popolo molto interessante e molto molto simpatico in quanto popolo. E tutto a un tratto ero kaboom. Questa è la cosa stupida della guerra. Ti ritrovi a sparare ai tuoi amici e a cercare di spiegare alla gente che dicono: ma perché dovresti sentirti male per qualcuno di quei musi gialli con i denti in fuori? E loro hanno fatto questo e hanno fatto quello. E voi dite: e noi no. Non l'abbiamo fatto anche noi? Ma è pazza quella gente. È affascinante. Vi dovrebbe dire un sacco di cose. Dovrebbe dirvi che la sanità mentale di un individuo dipende dalla sua capacità di differenziare in modo chiaro e pulito particolarmente nel campo della comunicazione. E guarda un po', non ha niente a che fare con la logica. Non è necessario essere logici per differenziare. E cosa significa questo? Significa che un individuo che è enormemente in grado di fare distinzioni è anche enormemente in grado di creare e vive realmente in un tempo così istantaneo, che sarà trattato più avanti, che non ha alcun vero bisogno di essere logico. Perché mai deve cercare di capire qualcosa? Può creare così tanta azione che l'azione risolve sempre l'azione. Boom, boom, bing, azione, azione. Oppure scopre che l'intero universo è gestito nel modo sbagliato? Boom, un altro universo. Non fa nessuna differenza per lui. Ma qui abbiamo la logica. La comunicazione, in essenza, dipende dalla logica. Cos'è la logica? È una sfumatura di somiglianze. Non è mai una sfumatura di identità. Le identità sono cose teoriche che esistono solo in matematica e non esistono nell'universo reale. E la matematica non è direttamente applicabile all'universo reale, ma è solo un'astrazione dell'universo reale, il che rende più facile e pratico ottenere un qualche tipo di approssimazione di ciò che sta succedendo nell'universo reale. Chiunque può raffazzonare qualsiasi tipo di matematica teorica che vuole raffazzonare e può ottenere risultati meravigliosi e può anche elaborare tutti i tipi di cose che non esistono. Ciò non significa che c'era qualcosa di sbagliato nella matematica. Significa che la matematica ha una virtuosità più grande di quanto persino un matematico non sospetti. È meraviglioso, ma se si comincia a identificare con una formula matematica, si può risalire alla fonte di quasi qualsiasi cosa. Se si comincia a identificare con lo zero, per esempio, si ottiene la formula del tempo di Einstein. Oh, ho dimenticato che cos'è, ma contiene un T0. E la gente arriva e dice: la formula del tempo di Einstein, sai, è l'equazione di Lorentz Fitzgerald usata e modificata da Einstein, e ciò dimostra che niente può andare più veloce della luce. E voi dite: aspetta un attimo, contiene la radice quadrata di zero. E loro: beh, quello è T0, ed è diverso, significa niente tempo. Dite: sì, quello è uno zero. Beh, no, quello è semplicemente tempo zero, è la non esistenza del tempo, è... E voi dite: c'è uno zero nella formula. Beh, dicono, oh, immagino che potresti chiamarlo zero. Ma questa è matematica ed è diverso. No signore, no signore, non è diverso. L'algebra, non dovete far altro che introdurre uno zero nell'equazione. E che cosa ottenete nell'algebra? Potete ottenere 1 uguale 2, 2 uguale 12. Ottenete qualsiasi risposta vogliate ottenere da una formula algebrica, semplicemente aggiungendovi uno zero, facendoci scivolare dentro uno zero che dice 1 meno 1 uguale 2. E guarda un po', può essere elaborato in modo che dia proprio 1 meno 1 uguale 2, perché 1 meno 1 fa 0. E ogni volta che si introduce uno 0... Quindi, una identificazione è utilizzabile nell'astrazione teorica, ma se applicata al mondo della realtà o agli universi, è pazzia. E qual è il problema nel paziente pazzo? Perché è in sanatorio? Beh, vi dirò perché è là. È là perché non distingue il letto dal comodino, dalla sedia, dall'inserviente, dal tempo presente, dal 1760. Ecco perché è là. Non distingue proprio. Per una parte del tempo lui sa, e apparentemente differenzia meravigliosamente. Sa che si mangia il cibo nel piatto, non il piatto. E se la cava in quel modo, e se la cava bene in base a qualche risposta automatica, e si addentra in una drammatizzazione. E questa cosa gira come il disco da fonografo. Non ha pertinenza con l'ambiente presente. Che cosa ha fatto? Ha detto che questa drammatizzazione, questo disco da fonografo che io sto facendo scorrere in questo modo, che scorre proprio in questo modo, è pertinente a questo ambiente e risolve i problemi presenti. Questa è identificazione. Si potrebbe dire che una persona mentalmente sana ha pensieri come questo, che se vuole può connettere o mettere in relazione. Una persona logica ha pensieri ognuno dei quali ha una somiglianza con l'ultimo, e questo è aberrato in un certo senso, perché è un pensare in base a stimolo-risposta. Vi è mai capitato che qualcuno vi abbia detto che non potevate avere un pensiero originale perché dipendeva dall'ultimo pensiero? Beh, quella è una macchinazione. Questa è una macchinazione insidiosa, malvagia. Sta provando a convincervi che non siete capaci di avere un pensiero originale, e se non potete avere un pensiero originale, non potete avere un universo originale, e che ogni pensiero che voi avete avuto dipendeva da qualche pensiero che avevate avuto appena prima. Vi sta mostrando che non avete illusioni, che non avete niente di vostro realmente, che è tutta una sorta di corsa in un flusso incontrollato, orribile, che va avanti all'infinito, che voi pensate continuamente, che tutti i vostri pensieri sono connessi a tutti i vostri pensieri e che c'è una qualche ombra di questo. No, non è vero. Fortunatamente per la nostra sanità mentale non è vero. E accidenti, è di sicuro buono. Un ridge si comporta in questo modo. Un ridge con facsimili si comporta in questo modo, ma non un essere pensante. Questi può tagliare la sua linea di pensiero in qualsiasi punto voglia e iniziare a pensare a qualcos'altro a volontà. Non dipende da pensieri precedenti. Si potrebbe anche tracciare la logica in questo modo. Si potrebbe dire che tutti questi dati sono più o meno in relazione. Questi sono dati, ognuna di queste scatole quadrate. Perciò questo pensiero è vagamente collegato a quel pensiero. E perciò abbiamo un'associazione fra questi due pensieri. Vi darò un esempio migliore. Iniziamo a parlare di mele e quello ci porta a parlare di cassette di mele. E noi diciamo, bene, mettiamo in una cassetta queste mele e vendiamole al mercato. È perfettamente logico. Oppure otteniamo questo, che sarebbe completamente illogico. Un uomo su un treno della metropolitana, il treno della metropolitana sta facendo un frastuono terribile e lui si gira verso un altro tizio e dice «Devo scendere a Piazzale Giove, dov'è?» Il tipo vicino a lui dice «Non è giovedì, è venerdì!» E l'altro dice sopra il rombare del treno «Anche a me piace il vermouth, scendiamo tutti e facciamoci un bicchierino!» Vedete, questo non è conseguenziale. Per renderlo logico dovremmo metterla così. Il tizio si protende e dice «Devo andare a Piazzale Giove» e l'altro dice «Beh, io ci andrò soltanto domani e domani sarà venerdì. Se vuole andarci domani le mostrerò la strada». E l'altro tizio dice «Questo mi fa venire in mente che non bevo un vermouth da ore. Scendiamo tutti dal treno e facciamoci un bicchierino». Non è divertente, giusto? Ma è logico. Questa è la cosa buffa della logica. Non è divertente. E questa è la parte buffa dell'umorismo. L'umorismo è completa identificazione o completa differenziazione. Prendiamo un tizio che identifica. Diciamo che ha munto una mucca e lui ha unto una mucca. Unto. Ha unto una mucca. Che, tra parentesi, va perfettamente bene. Voglio dire, per un pazzo, questo sarebbe logico. Ha unto una mucca nella stalla. Bene, afferrate queste tre categorie. Ora, questa è identificazione. Diamo uno sguardo a questi tre compartimenti dal punto di vista dell'elettronica. Troviamo quassù questo. In un certo senso potremmo dire di avere dei condensatori. Queste cellule elettroniche, potrebbero essere maneggiate a volontà e in qualsiasi momento. Sono isolate proprio bene. Una è perfettamente isolata dall'altra, non scaricano energia una attraverso l'altra, quindi possono essere controllate e regolate con grande facilità, giusto? Su questo non si ha un isolamento così completo, ma si ha la capacità di collegare queste cose insieme per rendere possibile un flusso. Il flusso procede qui e si ottiene qualche azione sul flusso. Va bene. E questo? Quello significa un cortocircuito completo. Sebbene questo non sia collegato in nessun modo con la struttura, è strano notare che le molecole di proteine del cervello di una persona pazza sono in cortocircuito. Una corrente che entra in una qualsiasi parte della testa evidentemente restimola qualsiasi parte dell'apparato pensante. Inizia a pensare a qualsiasi cosa, poi pensa a tutto, ma pensa a tutto nello stesso momento e senza niente. Si ottiene così ciò che è conosciuto come confusione, e quello, in realtà, è l'universo MEST. Tutti i vettori di forza che vanno in tutte le direzioni simultaneamente. Cortocircuito. Tutto uguale a tutto. Fantastico. Per far star bene una persona pazza, bisogna avere una differenziazione e bisogna trascinare questa identificazione almeno fino alle similarità. L'unica cosa che bisogna fare per far star bene una persona pazza è mostrarle o farle riconoscere la differenza tra l'inserviente e il comodino. E non sto parlando a bambera. Questo è veramente il miglior procedimento. Fategli localizzare l'inserviente nel tempo e nello spazio. Fategli localizzare il comodino nel tempo e nello spazio. Ora fategli localizzare il letto nel tempo e nello spazio. Fategli localizzare i suoi pigiami nel tempo e nello spazio. Ora fategli localizzare la sua mano nel tempo e nello spazio e il suo corpo nel tempo e nello spazio.
E tutto a un tratto lui dice: sono qui, e questo è il 1952.
E questa è la miglior tecnica che conosco per curare un pazzo. Identificazione, similarità e differenza. Quindi questi sono i tre livelli. Bene, e tra parentesi, non dovete tenere una documentazione troppo accurata di questo, perché li avremo in... fareste meglio a tenere degli appunti su alcuni di essi, ma li avremo in procedura avanzata e assiomi, che sarà distribuito a tutti voi non appena sarà prodotto, e cioè tra 10 giorni o 2 settimane. Logica 1. La conoscenza è un insieme omogeneo, una suddivisione di un insieme di dati o speculazioni o conclusioni sui dati o metodi per acquisire dati. Abbiamo detto con questo che la conoscenza consiste in dati. La conoscenza consiste in dati. Consiste in fatti o dati. E notate che non diciamo su che cosa. Non diciamo che si tratta di dati su qualcosa, diciamo solo che consiste in dati. Un dato è un fatto. Avrebbe qualche identificazione quindi con spazio, tempo, energia o materia o qualche loro combinazione. E quello sarebbe un dato. Sarebbe una cosa descrittiva. Potrebbe essere la cosa stessa o potrebbe essere un simbolo che rappresenta la cosa stessa. Vedete quanto è ampia la nostra definizione qui. Bene, logica 2. Un corpo di conoscenza consiste in un corpo di dati, allineati o non allineati, o in metodi per acquisire dati. È semplicemente... eccovela. La logica 3 è: ogni conoscenza che può essere percepita, misurata o sperimentata da una qualsiasi entità è in grado di influenzare tale entità. E quella è una fucilata dritta nella ragione kantiana. È una buona, solida, grande fucilata di grosso calibro. È una dichiarazione di indipendenza dai tipi di latinorum insensato e mistico che facevano circolare 160 anni fa e che hanno ucciso la capacità di pensare nell'uomo più di qualsiasi altra cosa che io conosca. La filosofia era uno di quei bei meccanismi di controllo. Diceva: tutta la conoscenza, che sia anche lontanamente conoscenza, trascende il regno dell'esperienza umana e quindi un essere umano non può mai entrare in contatto con esso, non può mai conoscerla, quindi la conoscenza va al di là del tuo conoscere. Torna nella fossa, tu schiavo, torna nelle miniere di sale, tu non conoscerai mai. Quello era il motto, trascendentalismo tedesco. E questo dominò il mondo della conoscenza e della filosofia e posò la povera vecchia filosofia nella sua tomba per circa 162 anni. Interessante, non è vero? Dicevano che tutta la conoscenza è al di sopra del campo dell'esperienza umana. Bene, osservatela soltanto per un momento e scoprirete come può la conoscenza essere al di sopra del campo dell'esperienza umana se l'essere umano sta perfino usando la parola conoscenza per descriverla. Dice che qualsiasi cosa può essere percepita da un'entità che può influenzare l'entità. Qualsiasi cosa può essere percepita dall'essere in un modo o nell'altro, altrimenti non ci sarebbe nessuna cosa come un flusso a senso unico. Questo è ciò che dice l'elettronica. Dice che un flusso che può scorrere in questa direzione lungo un filo potrebbe essere predisposto in modo tale da scorrere nell'altro senso lungo il filo. E dice che se fate scorrere un flusso da questa parte lungo il filo, potete misurarlo come se scorresse da questa parte lungo il filo. Questo è tutto. E dice che quindi non siamo governati come piccoli burattini sporchi, finiti e scaraventati per la strada e usati in qualsiasi modo chiunque voglia usarci. No, dice che siamo esseri capaci di conoscere. E questo è tutto ciò che dice quella logica. Noi siamo esseri capaci di conoscere. E questo è in realtà qualcosa che probabilmente passerà sempre inosservato, ma è ciò che ha risolto la mente umana. Solo questo. E la prima affermazione che io abbia mai fatto in merito è stata: continuano a dirmelo al Dipartimento di Psicologia, continuano a dirmelo in India, continuano a dirmi di qua e di là che il conoscere è troppo complicato perché chiunque lo sappia. Beh, io sono influenzato dalle attività della mente umana e dalle attività di altre menti, e se sono influenzato da esse, so che posso conoscerle. E tutti dicevano: oh, no, 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 cattivo, cattivo, non devi toccare. Accidenti, molti di loro sono dispiaciuti che io l'abbia fatto. Ma fate in modo che non peschi nessuno qui che cade nella stessa trappola di dire che è tutto troppo complicato, o di essere d'accordo con qualcuno che dice che noi non possiamo conoscere, o che noi non abbiamo il diritto di conoscere. Perché l'esperienza ci ha ormai detto adeguatamente che noi abbiamo ogni diritto di avere della conoscenza riguardo alla mente umana. E ci ha detto qualcos'altro, che ci sono due diritti supplementari che l'uomo deve avere prima di poter conseguire la libertà politica. Uno è il diritto alla propria vita e l'altro è il diritto alla propria sanità mentale. E sarà meglio che questi vengano aggiunti ai diritti dell'uomo. E se voi oggi state facendo una rivoluzione o vi ritrovate a fare una rivoluzione, significherà alla fine lottare per questi due diritti, il diritto alla propria vita e il diritto alla propria sanità mentale. Proprio qui, sulla Terra, il diritto alla propria vita, questo sarebbe piuttosto rivoluzionario. Ma vale per tutto l'universo MEST, il diritto alla propria sanità mentale. Perché in tutto questo universo, questa è la direzione che è stata negata. Nessuno aveva il diritto alla propria sanità mentale. Quindi la dichiarazione è molto semplice. Dice, tu hai il diritto di conoscere e se hai il diritto di conoscere, dovresti veramente avere il diritto di continuare a conoscere. Quello chiaramente è solo una mia interpolazione e una mia opinione. Questo non costituisce necessariamente dati. Un corollario. La conoscenza che non può essere percepita, misurata o sperimentata da qualsiasi entità o tipo di entità, non può influenzare tale entità o tipo di entità. Se non può essere percepita, misurata o sperimentata da una persona, non può influenzarla. Quindi finiamola col voodoo, incantesimi insensati e il grande Dio walla walla. Semplicemente saltateli. Perché ogni volta che vi sentite accapponare la pelle chiedendovi se non siete influenzati o meno da qualche direzione, andate a trovare il vostro auditor. Per due ragioni. Uno, dovreste essere in pessime condizioni per essere così influenzati. E due, il 99,999999% delle volte, e il 100% delle volte, potreste identificarlo. Allora, ciò contro cui state protestando sarebbe la vostra incapacità di identificare. E se non riuscite a identificare qualcosa immediatamente, guarda un po', significa che non è importante. Dunque, giusto sul soggetto della conoscenza, abbiamo a che fare con il livello della conoscenza. Abbiamo a che fare con l'epistemologia, in realtà, cioè quel ramo della filosofia che ha a che fare con l'identificare l'identità della conoscenza. E quella, tra parentesi, è Scientology. La terapia è Dianetics. Logica 4. Un dato è un facsimile di stati di essere, stati di non essere, azione o inazione, conclusioni o supposizioni nell'universo fisico o in qualunque altro universo. Sto per fare un cambiamento in questo. Giusto un momento fa ho definito un dato per voi. Ho detto che un dato era un simbolo o la cosa effettiva di spazio, tempo, materia o energia in qualsiasi universo. Era un simbolo di spazio, tempo, materia, energia o qualsiasi loro combinazione. O era la materia, lo spazio, il tempo, l'energia stessi. Un simbolo di ciò, questo è un dato. In altre parole, è ogni frammento o ogni combinazione o un simbolo di ogni frammento o di ogni combinazione di qualsiasi universo. Un dato, non importa quanto grande, non importa quanto piccolo. E questo è un dato. Quindi dovreste notare quel cambiamento. Questa conferenza continua sul lato 2 di questa cassetta.